Salve swingsettiane e swingsettiani e benvenuti a una nuova puntata di Tutto un Pop 2.0, il programma del venerdì pomeriggio di Radio Swing Set in replica il lunedì alle 17, sempre su Radio Swing Set, in cui parliamo di alcune notizie curiose del mondo e ascoltiamo tanta buona musica. Oggi, però, ho una brutta notizia per voi. Oggi è l'ultima puntata della seconda stagione di Tutto un Pop. Sembrano trascorsi 8 mesi dalla prima puntata e invece sono trascorsi ben 8 mesi. Pensate un po', stranissimo. Abbiamo parlato in questi 8 mesi di tanti 8 mesi, ma anche di Tutto un Pop 1.0. Abbiamo parlato di tanti argomenti, abbiamo ascoltato tanta buona musica. Almeno spero che vi ho fatto ascoltare tanta buona musica. E lo faremo anche oggi. Anzi, per l'ultima settimana ho trovato tante notizie di cui vorrei parlarvi. Ma ne parliamo dopo, iniziamo subito con la prossima canzone, iniziamo subito con l'Alternative Song. E per l'ultima event song di questa seconda stagione di Tutto un Pop 2.0 abbiamo appena ascoltato You Are My Sunshine of My Life di Stevie Wonder, che oggi compie 72 anni. Tanti auguri Stevie, ma oggi iniziamo alla grande con le notizie. Sappiamo che siamo nell'era dei social e sappiamo anche che quel che pubblichi su internet rimane su internet. Giusto o sbagliato che sia, qualcuno ha già fatto lo screenshot di quel che scrivi e l'ha condiviso un po' dappertutto, soprattutto se si scrivono fesserie. Parliamo di un annuncio di lavoro pubblicato su Facebook dalla gelateria San Francesco di Bologna, che scrive, e leggo il suo annuncio: la cremeria cerca una persona per il servizio a banco. Passate in negozio per qualsiasi informazione. E fin qui tutto ok, se non fosse che aggiunge: ma ricordate ai miei tempi, prima di chiedere quanto prendo, si faceva una prova e poi si discuteva di soldi. Vi consiglio lo stesso approccio. A presto, la gelataia. Perché chiedere un proprio diritto, ossia il compenso, per questa gelateria non si fa, non si può fare. Capire se vale la pena fare tutta l'altra fila? No. È una cosa che non si può fare in questa gelateria, che magari uno se la fa pure l'altra fila, la fa magari anche volentieri la prova, l'apprendistato, come lo si vuol chiamare, ma per quanto tempo? E per ottenere dopo che cosa? E indovinate, dopo il messaggio sono arrivati alla gelateria centinaia di messaggi in cui gli si dà degli sfruttatori, degli schiavisti, anche alcuni insulti, ma quelli sono sempre sbagliati, con il risultato che la gelateria ha dovuto chiudere tutti i profili social e non solo. Perché non ha capito cosa c'era di sbagliato nel tweet, perché è arrivato anche il vittimismo, anni di lavoro sui social persi. Sì, perché le parole sono importanti e con quel messaggio su Facebook, che poi è arrivato su Twitter, è arrivato su tutti i social, hai dato l'immagine di un'azienda che non vuol pagare i propri dipendenti. Le parole, anche se sono scritte sui social, quindi sono, diciamo, parole virtuali, hanno conseguenze anche nella vita reale, hanno conseguenze nella realtà. E poi mi sembra assurdo ribadire il concetto che a lavorare si va per essere pagati, gratis ci si dedica agli hobby, non è che si decide di non lavorare gratis, cioè se decidi che non vuoi, lavorare gratis, non vuoi essere sottopagato, non si è persone che non si vogliono fare niente, non si è dei fannulloni perché decidi di rifiutare un lavoro gratis o sottopagato, perché magari dietro c'è una famiglia, magari non c'è nessuno che può aiutare nelle spese. Magari c'è un mutuo o un affitto da pagare, ci sono le bollette e vuoi anche mangiare? Ma si può lavorare gratis per imparare? Fai esperienza, lo metti nel curriculum? No, questa è sempre la stessa scusa. Esistono contratti di apprendistato che non hanno vincoli per quanto riguarda il licenziamento. Se uno non impara, lo puoi mandare via. Ma se pretendi che una persona si impegni in quel che fa, gli dedichi tutto il tempo, va pagata. Certo, non come una persona con super esperienza, però un minimo, questa persona la devi pagare. Potrebbe essere magari un investimento che in futuro puoi tenere, ma gratis non è un investimento, gratis è sfruttamento. Nessuno lavora per la gloria dell'azienda, diciamolo, si lavora per vivere. Però si spera che anche, poi se supponiamo che questa persona venga assunta con un minimo, poi questa persona acquista competenze, quindi si spera che non aumenti solo la competenza, no? E voglio concludere dicendo, ma se andassi a questa gelateria di Bologna e dalla gelataia e dicessi: prendo il gelato gratis perché poi ti faccio una buona pubblicità con tutti, condivido con tutti i miei contatti quanto è buono il gelato, Che dite? Di dà di sì o vuole essere pagata subito il gelato? La Federazione Italiana di Calcio, la FIGC, ha ufficializzato il passaggio del campionato di Serie A femminile da dilettantistico a professionistico. L'iter di questo cambiamento è iniziato 2 anni fa, nel 2020, ma la decisione avrà effetto a partire dalla prossima stagione sportiva, che avrà inizio a luglio. Detto così, avrete sicuramente pensato, vabbè, e quindi? In realtà questo è un cambiamento piuttosto significativo per le calciatrici di Serie A. Finora, infatti, a prescindere dal livello del campionato, inclusa la Serie A femminile, qualunque giocatrice di calcio era inquadrata come dilettante, anche se era brava, anche se giocava appunto in Serie A. E cosa significava essere considerata una dilettante? Grazie per la domanda. Gioca avendo il proprio guadagno da rimborsi spese, eventualmente da accordi privati, come ad esempio delle sponsorizzazioni, però senza avere un vero e proprio contratto di lavoro, proprio perché non era considerata una vera giocatrice professionista e senza contratto non ci sono garanzie né tutele assicurative. Eppure le calciatrici hanno sempre svolto un lavoro a tempo pieno, non c'è solo la partita in sé, ci sono allenamenti, poi no, sinceramente non so cos'altro c'è oltre gli allenamenti, motivo per cui serviva questo passaggio che porta alle giocatrici benefici piuttosto significativi, soprattutto in questo momento in cui la nazionale italiana femminile ha portato grandi meriti sportivi. Per esempio nel 2019 arrivò ai quarti di finale dei mondiali in Francia e tra il 2018 e quest'anno sono state vinte medaglie in vari tornei. Il fatto di rendere queste atlete delle professioniste, oltre ad essere un grande traguardo per le calciatrici, anche un forte impatto simbolico e sociale, battaglie che in teoria lo sport combatte. E infatti si spera che questo passaggio non riguardi solo la Serie A, ma c'è il bisogno di proseguire anche con le altre serie calcistiche, ma soprattutto con il resto del sistema sportivo italiano. Perché, se è vero che questo emendamento riconosce la possibilità del professionismo sportivo femminile, la norma resta comunque vaga perché non specifica quali siano i rapporti di lavoro sportivo professionistico e rimanda l'aspetto al sistema sportivo. Questo è quel che c'è scritto su Wired, cosa significa? Che devono essere le singole federazioni a specificare quali atlete siano da considerare professioniste e quindi per quali persone ci sono le tutele e le garanzie previste per legge. Questo è un inizio, è un bel inizio, un piccolo inizio in realtà, ma resta il fatto che la quasi totalità delle atlete italiane è inquadrata come dilettante, costretta ad accettare contratti senza garanzie assicurative o contributive. Motivo per cui cosa succede? Gli atleti spesso fanno parte delle forze armate, anche per quanto riguarda, questa è una cosa che riguarda non solo le donne, ma anche gli uomini. Ottengono un rango, quindi uno stipendio, da, che ne so, maresciallo, da ispettore. Quindi sono tutelati perché hanno un contratto e possono dedicarsi alla loro disciplina a tempo pieno. Quindi anche per gli uomini il professionismo nello sport è un po' raro. Si hanno contratti da professionisti solo nel calcio fino alla Lega Pro. Basket, ma solo con A1, ciclismo, golf e pugilato. Solo questi sport vengono riconosciuti. Tutti gli altri sportivi sono considerati dilettanti. Ma nel mondo femminile questa mancanza di tutele vale molto di più. Vi ricordo velocemente un caso che successe nel 2019 alla pallavolista Lara Luglio, rimasta incinta nel 2019, per questo citata per danni dalla società che voleva recuperare lo stipendio direttamente dall'atleta. Per fortuna in quel caso Lugli, mi sa che prima ho detto Lara Luglio, no, e Lara Lugli vinse tanto che la società ritirò la citazione, ma quante altre atlete possono dire la stessa cosa? Mi fermo qui. Adesso un po' di musica, adesso un po' di buona musica e dopo riprendiamo con temi magari un poco più leggeri, eh? Che dite? Sì? Sì, dai.
Radio swing set.
Nel mondo esistono due tipi di persone, quelle che vorrebbero essere Samantha Cristoforetti e quelle che mentono. Il 27 aprile Samantha Cristoforetti è tornata per la seconda volta nello spazio, nella Stazione Spaziale Internazionale, per una missione di oltre 5 mesi. L'astronauta italiana porta con sé un bagaglio di esperimenti che coprono diversi settori della medicina e della nutrizione. Per la serie a cosa serve spendere soldi nello spazio, ne ho già parlato un paio di volte nelle varie puntate di Tutto un Pop, anche nella prima stagione, e sappiamo che i benefici degli esperimenti sulla ISS, ma nello spazio in generale, sulla Terra sono tantissimi. Samantha Cristofonetti comunque porta davanti anche alcuni esperimenti avviati dal collega Luca Parmitano, che Dio lo abbia sempre in gloria, durante la missione ESA Beyond nel 2019. Samantha Cristofonetti era già stata sulla ISS tra il 2014 e il 2015, trascorrendo oltre 199 giorni nella casa orbitante nell'ambito della missione ASI ed ESA Futura. Allora l'astronave aveva volato a bordo di una Soyuz, mentre questa volta ha sperimentato la navicella Crew Dragon di SpaceX, ribattezzata Freedom dall'equipaggio. La Falcon 9 al momento è il razzo più sicuro esistente, quindi eravamo tranquilli che sarebbe andato tutto bene. La nuova missione di Cristoforetti si chiama invece Minerva, come la divinità romana della saggezza protettrice degli artigiani, in onore di tutte le lavoratrici e lavoratori che hanno reso possibile l'esplorazione umana nello spazio. E non solo, come ha detto la stessa Samantha Cristoforetti durante un'intervista, il nome Minerva nasce anche come gioco di parole. M come meraviglia, I come ispirazione, N come nutrimento, E come esplorazione, R come ricerca, V come viaggio e A come avventura.
Come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ir di Dio, L come lac di sangue e A come adesso venga e ti sfascio le corna.
Samantha Cristoforetti sarebbe dovuta essere la prima comandante europea donna della ISS. Ma data l'attuale situazione mondiale, assumerà soltanto il ruolo di comandante del segmento orbitale occidentale e non di tutta la stazione spaziale, che tutta la stazione spaziale, vi ricordo, comprende anche i russi. Quindi lei si occuperà solo dei moduli e componenti statunitensi, europei e canadesi della stazione spaziale. Ha inoltre da svolgere un fitto programma di esperimenti a bordo del laboratorio europeo Columbus, sei dei quali progettati dall'ASI, ossia l'Agenzia Spaziale Italiana. Tra questi ci sono Prometeo, che studia lo stress ossidativo sugli astronauti, OvoSpace, sull'impatto della microgravità sull'apparato riproduttivo femminile, perché ricordate che sulla ISS si è in una situazione di microgravità e non di assenza di gravità, come molti credono. Buttate tante briciole sul letto a chi osa dire mancanza di gravità sulla Stazione Spaziale Internazionale. E poi Cristoforetti si dedicherà anche a Evo in Space, che studia l'impatto della microgravità e delle radiazioni sull'olio extravergine di oliva italiano. C'è anche ESA Sutur Space, che indagherà il processo di guarigione delle ferite in condizioni di microgravità, e poi proseguirà anche nella realizzazione degli esperimenti già attivi nella ISS iniziati nel 2019, come ho detto prima, però non ho detto quali sono, quindi li dico adesso. Acoustic Diagnostic, che indaga gli effetti delle condizioni nello spazio sull'udito degli astronauti, e NUTSIS, che ha come obiettivo quello di capire il modo per gli astronauti di mantenere un buon livello di composizione corporea tra massa magra e massa magra anche con la microgravità, perché sappiamo che il corpo umano ne risente tanto a stare per lungo tempo non sulla Terra, ma in una situazione di microgravità, quindi in una situazione differente rispetto alla nostra. E non finisce qui. Astro Samantha, come in genere la si definisce, si cimenterà anche quasi so tantissimo, sinceramente, nella pratica yoga nello spazio. Quando ho letto questa notizia per la prima volta sono davvero scoppiata a ridere, perché mi immagino Samantha Cristoforetti fluttuare nelle varie asana. Io davvero spero che faccia un video con le varie posizioni, come per esempio la candela o la posizione del cane a testa in giù, perché sarà sicuramente un Non riesco a immaginarlo, limite mio, non riesco a immaginare il cane a testa in giù, che esiste davvero, esiste anche nel Pilates, esiste nello yoga, esiste nel Pilates, e spero che facciano tanti video. Vai Samantha! E la number one song di oggi era Manu Chao, prima in classifica nel 2001 con Me Gustas Tu. E non so se la protagonista della prossima notizia canterebbe la stessa cosa. Siamo in Inghilterra e Megan Rhodes, 24 anni, ha sentito la necessità impellente di condividere con il mondo il suo primo appuntamento. Grazie Megan, è stato un appuntamento davvero molto disagiante e per questo ho deciso di condividere la tua storia qui su Radio Swing Set. Il suo primo appuntamento è avvenuto quando la ragazza aveva 17 anni insieme a un ragazzo qualche anno più grande di lei. Lui è bellissimo, si conoscono da tanti anni, fanno parte dello stesso gruppo degli scout, si fida di lui al 100% e finalmente accetta di uscire con lei. Un sogno finalmente si è realizzato. Peccato che sia un sogno destinato non a diventare un incubo, però un sogno molto strano, sì. Il giorno del primo appuntamento il ragazzo la chiama. Sai, c'è un problema, non saremo da soli durante la serata, ma stai tranquilla, ho organizzato un evento spettacolare e indimenticabile, ci divertiremo. In effetti è stato indimenticabile, però non come sperava lui. Megan, e neanche lì, Megan va in casa del ragazzo tutta contenta, ma nota una cosa molto strana. Alla guida della macchina c'era la nonna di lui di 70 anni e non solo, anche due fratelli più piccoli. Fuggi, Megan, fuggi finché sei in tempo. E invece no, lei coraggiosa, e non l'avrei mai fatto, entra in macchina e si siede nel sedile accanto alla nonna, che vi ricordo che la nonna è alla guida e vi ricordo anche che la nonna ha 70 anni. Mentre il ragazzo con i fratellini si siedono nei sedili posteriori. E se pensate che siamo arrivati al peggio, vi sbagliate. Dove si va, secondo voi, a un primo appuntamento? E dove se non in chiesa? Megan, scappa! In chiesa, dove si sono incontrati con altri anziani del posto. Megan, ma ancora qui stai, dai, vai! L'evento spettacolare e divertente di cui ha parlato il ragazzo al telefono è una partita a bocce. È il cervello di Megan, lui sì che è appena scappato. Megan inizialmente non voleva giocare perché non ha mai giocato prima a bocce, ma la nonna e il ragazzo, ma secondo me più la nonna, riescono a convincerla. E non finisce qui. Megan, per l'ultima volta, io non te lo dico più, torna a casa finché sei in tempo. Per la partita era stata ingaggiata una persona a presentare l'evento, ma questa persona non si presenta. È fuggita la persona sbagliata. Megan, tu non dovevi presentarti, non il presentatore. E come fare senza presentatore? Semplice, il ragazzo chiede a Megan di fare la presentatrice per quella serata. Ma pure tu, caro ragazzo senza nome, non so come ti chiami. Ho letto la notizia, sto leggendo la notizia su Amalfi Notizie e non è scritto il tuo nome. Forse è meglio così. Ma davvero pensi di conquistare così la Megan? E dai, pure tu, eh? E alla fine arriviamo al succo della questione. Cosa succede? Lui la riaccompagna, non so se con la nonna o se da soli, e lui cerca di baciare, ma lei giustamente, con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao, e rifiuta anche il secondo appuntamento che il ragazzo le aveva dato. E giustamente, minimo l'avrebbe portata al ristorante di un ospizio. Sono andata dal signor Treganiente, che è molto interessato alla notizia, ma non mi ha ascoltato perché era troppo occupato a sistemare la sua collezione di figurine Panini del 1954. Megan, sicuramente con il signor Treganiente la serata sarebbe andata molto, ma molto meglio, fidati. E sbam, questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Oggi più del solito vorrei ringraziarvi tutti quanti per essere stati in mia compagnia in questa frizzantina stagione di Tutto un Pop 2.0, ma il mio ringraziamento più grande va al direttore Roberto Leone per avermi riproposto il programma dopo anni in cui mi ero preso una pausa dalla radio. E, di Tutto un Pop mi ha psicologicamente aiutato durante la pandemia, soprattutto durante la zona rossa dell'anno scorso. E anche dopo mi ha aiutato, è sempre stata una presenza costante, la ricerca delle notizie e delle canzoni mi ha fatto stare bene, parlare con voi mi ha fatto molto bene. Vorrei ringraziare quindi tutti quanti per essere stati al mio fianco, in particolar modo mio marito e mio figlio, ma ringrazio anche tutti voi per avermi sopportato in questa stagione di Tutto un Pop. Da venerdì, come canta Mina, facciamo finta che la canzone sia originariamente di Mina, fatemela passare. Da venerdì la città sarà un po' più vuota senza di Tutto un Pop, ma tranquilli, i podcast sono sempre a disposizione sul nostro sito www.radioswingset.com. Indovinate qual è la canzone finale? Non ho nominato Mina a caso. Cari swingsettiane e swingsettiani, la puntata di oggi finisce qui. Vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma e spero a presto. Ciao!